87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta per un redazionale insomma un po' più lungo. Parliamo, siamo insomma molto contenti di avere qui due compagne dal Brasile che domani parleranno in un'assemblea pubblica organizzata da una di meno all'Università Roma 3, alla Facoltà di Lettere e Filosofia, a partire dalle ore 17 all'aula 10. Si parla di Metro Marconi, ci sarà proprio questa assemblea di l'una di meno verso lo sciopero globale dell'8 marzo, una iniziativa internazionalista che vede la partecipazione di queste due compagne dal Brasile che sono anche qui in radio, che sono Monica Benicio e Fernanda Chavez, che io ringrazio tantissimo per essere passate prima in radio, e poi anche dall'Amazzonia invece una compagna ecuadoriana dall'Ecuador amazzonico, diciamo così, Yvonne Ramos. Quindi questo per quanto riguarda domani all'Università Roma 3, lo ricordiamo, dalle 17, organizzato da Nuna di Meno alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Roma 3, aula 10. Invece per quanto riguarda noi, appunto, ringrazio le compagne di essere qui. La prima domanda insomma che vi voglio fare, che vi faccio, è di presentarvi. Chi siete, quindi che appartenenza politica, e poi cosa sta succedendo in Brasile, visto che è la prima volta insomma, che riusciamo a parlare direttamente con, dopo l'elezione di Bolsonaro, di quello che sta succedendo in Brasile.
Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui trocando. Eu sou Mônica Benício, sou arquiteta urbanista no Brasil, sou defensora de direitos humanos, ativista LGBT e companheira da vereadora que foi brutalmente assassinada no Rio de Janeiro, a Marielle Franco.
E inizio ringraziando l'invito, sono molto contenta di essere qui con voi. E io sono Mônica Benício, architetta specializzata in architettura urbana, e sono una attivista LGBT e una di quello che in portoghese si dice una persona che difende i diritti umani, e sono anche la compagna di Marielle Franco, che è stata brutalmente uccisa il 14 marzo di quest'anno.
Boa noite, eu sou Fernanda Chaves, sou jornalista brasileira do Rio de Janeiro. Quero agradecer imensamente o convite para estar aqui na Rádio Onda Rosa. É uma honra participar desse espaço de resistência. E sou jornalista, fui assessora de imprensa da vereadora Marielle Franco por muito tempo, somos amigas. E agradeço o convite para estar aqui hoje.
E sono Fernanda Chavez, e anch'io voglio molto ringraziare tutte voi per questo invito, e per me è un onore partecipare a questo spazio e a questo momento d'incontro e questa radio che rappresenta uno spazio di resistenza. E sono una giornalista e sono stata per molti anni anche l'ufficio stampa, l'assistente di Marielle Franco, oltre a essere stata sua amica.
Ok, la situazione in Brasile ora, sia in generale dopo le elezioni di Bolsonaro e sia soprattutto per le donne. Ovviamente non abbiamo tre ore di immagino il tempo, però insomma in un
para a gente tentar resumir o tamanho do desastre que a gente tem no Brasil hoje, vamos tentar otimizar aqui com poucas palavras a gravidade que a gente tem hoje na situação política no Brasil com a atual conjuntura, que é a eleição de um fascista que chega ao poder pelo voto através da democracia.
Dunque, per cercare di riassumere la situazione così grave e disastrosa che vive il Brasile oggi, praticamente si può appunto dire che abbiamo avuto l'elezione di un fascista attraverso appunto il sistema democratico, appunto attraverso l'elezione.
Bom, Bolsonaro, ele è um homem que desde o início da campanha eleitoral dele, na verdade desde o mandato dele, é um homem com já quase 30 anos no poder, que fez um desserviço à nossa democracia durante todo o tempo que esteve no poder, Mas durante a campanha, o mais assustador é que não houve nenhuma mentira sobre o posicionamento dele. Ele sempre se colocou de forma muito racista, de forma muito machista, de forma muito LGBTfóbica. Então, sempre foi um homem que deixou claras as intenções dele, que é de desconstruir tudo que a gente avançou no campo feminista, no campo socialista, nas nossas lutas e nas nossas pautas por direitos à população, que foi muito duramente conquistada nesses últimos anos. Ele nunca mentiu sobre as intenções dele de não colaborar com essa construção, muito pelo contrário, de desconstruir isso e a quem ele quer privilegiar.
Dunque, Bolsonaro innanzitutto è un uomo che è in politica da 30 anni, questo è importante ricordarlo, non è un appena arrivato, e in questi 30 anni ha portato molto un disservizio alla politica brasiliana. È importante ricordare che durante la sua campagna elettorale lui è stato molto chiaro, non ha nascosto le sue intenzioni, ha manifestato chiaramente la sua omofobia, il suo razzismo, il suo maschilismo, la sua transfobia, LGBTfobia, per cercare di tradurre dal portoghese, e quindi lui ha chiaramente spiegato nella sua campagna elettorale che il suo obiettivo era decostruire tutto quello che avevamo ottenuto nelle nostre lotte e i diritti che avevamo ottenuto nelle nostre lotte femministe e socialiste. Non ha mentito ed è stato eletto con questa campagna elettorale.
E lembrando, Valéria, que ele se elegeu sem participar de qualquer espaço de debate, né? Ele fugiu de todas as possibilidades de um debate democrático, do debate de TV, né? Ele usou o fato dele ter sido agredido, né? Ele foi vítima de um atentado e ele se utilizou desse fato para não comparecer aos debates, que ele já não ia mesmo antes desse fato, né? E no entanto, na semana seguinte às eleições, ele já estava viajando, indo para a partida de futebol, enfim, é um desastre, assim. A gente tem um candidato que é vereador, como a Mônica falou agora, é vereador há quase 30, foi vereador, foi deputado federal por quase 20 anos, não tem qualquer projeto relevante aprovado para a sociedade, nunca foi membro de uma comissão, nunca participou das discussões importantes, sempre foi um político de um partido extremamente envolvido em corrupção. Ele foi amigo de legenda de um dos principais corruptos do Brasil, conhecido mundialmente, procurado pela Interpol, que é o Maluf, foi seu companheiro. Ele nunca sequer fez uma crítica ao próprio companheiro de partido e se elegeu com a bandeira da anticorrupção, assim. É cruel.
Dunque, il quadro è appunto, anche secondo Fernanda, drammatico. Fernanda ricorda che Bolsonaro non ha mai partecipato a nessun dibattito pubblico, a nessun confronto televisivo che tipicamente avviene durante le elezioni. Ha usato come scusa il fatto che è stato aggredito durante un suo comizio, è stato aggredito con un coltello, che è stato ferito anche abbastanza gravemente, ma questa è stata una scusa perché in realtà sin da prima lui non partecipava a nessun dibattito, a nessun confronto pubblico in cui potesse esporre la sua visione, diciamo, di un progetto politico. E poi in realtà noi sappiamo che già una settimana dopo le elezioni lui viaggiava e circolava liberamente, partecipava alle partite di andava a vedere le partite di calcio. Quindi è un personaggio veramente un disastro. Anche Fernanda ricorda che è stato deputato per 20 anni, durante la sua carriera politica non ha approvato, non ha elaborato proposte né ha visto approvare nessun progetto di legge che fosse significativo per il Brasile. Fa parte di un partito che è uno dei partiti più corrotti, e tra l'altro appunto lui non ha mai speso nessuna parola per criticare uno dei suoi compagni, che è Maluf, che è tra l'altro un ricercato per corruzione dall'Interpol.
Eu acho que uma coisa que é importante a gente pontuar também, já que a Fernanda falou do atentado que o Bolsonaro sofreu, e teve muitas colocações a respeito de eleitores do Bolsonaro perguntando se estaria sendo investigado quem foi que cometeu o atentado contra ele, por que que só pautavam quem foi que matou o Marielle e que não tinha a mesma pressão na campanha contra o atentado ao Bolsonaro. A gente precisa entender, acho que para dar uma olhada no cenário brasileiro hoje, também que a gente coloca, através do voto democrático, um fascista no poder, no mesmo ano que a gente tem a única vereadora negra da cidade do Rio de Janeiro sendo brutalmente executada na capital e há mais de 8 meses um crime sem resposta. Um crime onde o Estado vai recuando de uma responsabilidade, não se coloca, as informações que a gente tem, elas chegam através da mídia como forma de vazamento e nenhuma autoridade vem se colocar à frente, sequer para dizer se é especulação midiática ou não.
Ok, dunque è importante aggiungere, visto che Fernanda appunto ha ricordato l'attentato che ha colpito appunto l'attentatore che ha colpito con il coltello Bolsonaro, che molti elettori di Bolsonaro hanno chiesto che si facesse chiarezza appunto sull'attentatore, sul contesto appunto in cui è avvenuto questo attentato. L'attentatore è stato subito catturato e incarcerato e hanno detto che non, in qualche modo non era giusto che si facesse così tanta pressione per l'indagine che riguardavano l'omicidio di Marielle Franco e invece ci fosse meno pressione, meno interesse rispetto a questo attentato di cui è stato vittima Bolsonaro. Quindi Monica ricorda appunto questa situazione particolare in cui noi attraverso in Brasile abbiamo eletto con un voto democratico una persona, un candidato fascista, e anche cercare di comprendere il quadro generale in cui comunque noi nello stesso anno in cui appunto è stata uccisa Marielle Franco, che Monica ricorda era l'unica consigliera comunale della città di Rio de Janeiro, del consiglio appunto comunale di Rio de Janeiro, nera, ed è stata uccisa in modo truculento, barbaro, e appunto noi ci troviamo di fronte appunto nello stesso anno all'omicidio di Marielle Franco e l'elezione di Bolsonaro. Inoltre un altro aspetto importante è ricordare come lo Stato non si sta spendendo, non sta facendo tutto il necessario perché le indagini per l'omicidio di Marielle Franco vadano avanti. Tutto quello che noi sappiamo sono informazioni che passano attraverso i media, sono informazioni di cui non sono i responsabili delle indagini che ci danno informazioni, ma sono appunto indagini che abbiamo, informazioni che abbiamo tramite i media. Lo Stato non si sta assolutamente occupando di dare una spinta a questo processo di cui ancora oggi noi non sappiamo praticamente niente.
Allora, una domanda io volevo fare ed è perché è avvenuta questa elezione di Bolsonaro? Da parte di chi è stato eletto, chi è andato a votare, chi ha eletto Bolsonaro? C'è all'interno del Brasile in questo momento uno scontro evidente molto forte tra di classe, ma anche di provenienza, diciamo così, immagino, insomma, le classi più ricche, quindi anche più bianche, parliamo insomma di decenni di colonialismo e via dicendo. C'è anche questo all'interno del Brasile in questo momento? Se su questa elezione di Bolsonaro si è scatenato questo e anche con l'uccisione anche di Marielle, come ha detto lei.
Então, por que o Bolsonaro foi eleito? Quem foi que elegeu o Bolsonaro? Então, ela imagina que realmente há um confronto entre dois Brasis, duas posições diferentes dentro do Brasil, que tem a ver com o posicionamento de classe, de raça, e então ela gostaria de saber um pouco como é possível de um lado teve a eleição de Marielle Franco e do outro essa eleição de um lado o homicídio de Marielle Franco e a eleição de Bolsonaro.
Soprattutto, insomma, ricordiamo gli ultimi anni di storia del Brasile tra Lula, la nuova presidente, insomma, c'è stata la sfiducia, insomma, c'è, viene anche il Brasile da anni, diciamo così, di intensa, come si può dire, sfiducia nella classe dirigente e anche di...
Relembrando que o Brasil vem de anos onde tivemos os governos Lula, depois com o governo Dilma começou uma mancança de confiança e, em geral, depois o impeachment e, provavelmente, em geral, uma falta de confiança em relação a toda a classe política.
Analisar o Brasil é complexo, né? O Brasil ele é um país que é fruto de uma sociedade que se que foi construída muito sob o ódio, né? Foi um país que viveu a escravidão, foi o último país a conseguir abolir a escravidão, né? Viveu 300 anos de abolição, foram ditaduras né, sequenciais. O Brasil ele não viveu ainda uma democracia plena, sabe? A gente estava ensaiando esse período e aí nesse sentido eu acho que vale muito ressaltar a questão, chamar atenção para o desserviço que foi prestado no Brasil pelos meios de comunicação nesses últimos anos em que o PT esteve no poder, né? Entre o governo Lula, os dois governos Lula e Dilma, né? A gente teve um desserviço prestado pelos meios de comunicação que no Brasil são concentrados nas mãos de poucos empresários, né? Você tem o Brasil é um país de dimensões continentais, que você tem alguns grupos de comunicação. Você pode colocar que os meios de comunicação estão nas mãos de três grandes grupos, por assim dizer, né, que continuam dominando o mercado de comunicação. E durante esses 13 anos foram muitas mentiras, foram muitas meias-verdades, que nas eleições de 2018 tivemos uma sociedade completamente suscetível às chamadas fake news, né? Esse foi um... Tá, vamos lá, pra não ficar muito grande essa tradução.
È molto complesso parlare del Brasile. Il Brasile è una società che è stata costruita sull'odio, questo è importante ricordare il passato. Il Brasile è un paese che ha avuto una storia lunghissima di schiavitù, è stato l'ultimo paese a abolire la schiavitù nel 1888 e poi è un paese che ha avuto tantissime dittature, e questo è anche un altro elemento fondamentale. E non ha vissuto un periodo di democrazia lungo, una democrazia vera e propria, anzi noi stavamo venendo da un periodo in cui facevamo una sorta di prova, stavamo assaggiando cosa vuol dire vivere in democrazia. E in questo quadro è importantissimo ricordare quello che lei chiama il disservizio, la mancanza di servizio che i mezzi di comunicazione in Brasile hanno fatto durante gli anni dei governi del PT, del Partito dei Lavoratori, i governi di Lula e Dilma, che appunto sono i mezzi di comunicazione sono concentrati nelle mani di pochi gruppi imprenditoriali, di pochi famiglie molto ricche, e appunto questi gruppi di comunicazione fondamentalmente sono tre e hanno fatto una campagna che ha prodotto anche soprattutto durante l'elezione molte bugie, molte mezze verità. E Fernanda stava per l'appunto introducendo la questione delle fake news, che è stato un elemento centrale nella campagna elettorale.
È come se fosse una specie di milizie digitali, sabe? O que alguns jornalistas chamam desse processo eleitoral no Brasil recentemente, né? O Gilberto Dimenstein escreveu sobre isso, chamando essa praxe de milícias digitais, né? Na falta de horário de televisão e de estruturas de apoio nas cidades, o Jair Bolsonaro, montado em um partido que ninguém conhecia até recentemente, o PSL, conseguiu aparecer no celular e nas telas de computador de dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras. Os ataques que ele proferiu através dessas redes foram em cascatas, assim, foi um fenômeno de compartilhamento, algo nunca antes visto no Brasil, né? Sobretudo em uma campanha eleitoral para a presidência. Isso é um dado, isso não pode ficar a par de qualquer análise, né, sobre esse processo eleitoral.
Non possiamo affrontare il processo elettorale senza considerare la questione appunto delle fake news, che sono state definite da alcuni appunto come queste milizie digitali, no? Una pratica di comunicazione che usa altri mezzi appunto di comunicazione, non quelli canonici, quindi in mancanza di strutture come la televisione. Ecco, Bolsonaro è riuscito a praticare una forma di comunicazione che ha invaso i cellulari e le tele dei computer di milioni di cittadini brasiliani e ha prodotto appunto attraverso un partito che era un partito del tutto sconosciuto prima della sua appunto campagna elettorale, degli attacchi fortissimi che si sono appunto riprodotti attraverso questa condivisione nelle reti sociali. Questo è un fenomeno che noi non avevamo mai visto in Brasile, soprattutto durante le campagne elettorali.
Acho que para a gente encaminhar essa pauta, como a Fernanda muito bem colocou, é importante a gente entender que tudo isso que ela coloca são características de um contexto que é muito sintomático da gente entender a relação que tem. O porquê que o Bolsonaro é eleito, então, se ele prega tanto ódio e se é uma pessoa com um discurso que faz esse desserviço à democracia. E aí a Fernanda vem fazendo essa construção, que é uma construção histórica, que a gente entende que no Brasil a gente não conseguiu formar uma geração que tivesse 30 anos de idade com uma democracia plena, porque a gente sempre tem um golpe, a gente sempre tem uma intervenção. Então, como é que a gente consegue formar uma geração que pode acreditar de fato que a gente tem uma democracia se ela não é exercida, né? E aí, se a gente tem um contexto democrático e se a gente diz que está avançando nas pautas do feminismo, nas pautas contra o racismo, contra a homofobia, e a gente vê o assassinato da Marielle há 8 meses sem nenhum resultado, né? Que democracia é essa que a gente está falando? Então, a gente olha o Lula, que por mais divergência que se tenha politicamente com o PT, e tenho muitas, é um preso político de fato, e isso tem que ser discutido. E a forma como teve a prisão, ela foi arbitrária, ela não é democrática, e a gente teve o Lula num golpe para ser retirado das eleições, porque ele era claramente o candidato que iria segurar o Bolsonaro e derrotar ele direto no primeiro turno, segundo o que as pesquisas indicavam. Então, de contrapartida, eu acho que a gente pode olhar para esse cenário que é muito dramático, mas também entender o que foi de positivo que a gente construiu.
Dunque, questo quadro che ha fatto Fernanda è molto importante, suggerisce Monica, perché appunto è un contesto sintomatico. Perché è stato eletto Bolsonaro se diffonde così esplicitamente, così chiaramente l'odio? Ecco, per rispondere a questa domanda, a questo quadro che ci sembra per certi versi contraddittorio, noi dobbiamo ricordare che in Brasile noi non abbiamo avuto una generazione che ha vissuto per 30 anni consecutivi in una piena democrazia. Quindi come possiamo credere effettivamente di realizzare qualcosa che rappresenti veramente questo progetto femminista, antirazzista, contro tutti gli attacchi omofobici, lesbofobici, transfobici che viviamo, se appunto alle spalle non abbiamo questa esperienza, se nessuno ha alle spalle questa esperienza? Quindi è importante capire quanto sia difficile per capire perché è stato eletto Bolsonaro. Dobbiamo capire cosa vuol dire appunto vivere in un paese in cui dopo 8 mesi dall'omicidio di Marielle Franco noi non abbiamo nessuna informazione, non sappiamo niente. E qui bisogna anche aggiungere un altro elemento a questo quadro, cioè la prigione, l'incarceramento, l'incarcerazione di Lula, perché per quanto noi possiamo non essere d'accordo con la sua traiettoria politica, con alcune delle sue posizioni, è un dato di fatto che si tratta di un detenuto politico, che la decisione di imprigionarlo, di incarcerarlo è stata dettata da mere motivazioni politiche, perché era chiaro che Lula sarebbe stato eletto se avesse partecipato alle elezioni di ottobre, e quindi è stato un modo per ritirarlo dalla competizione delle elezioni di ottobre per Presidente della Repubblica.
É, então, como a Fernanda construiu na fala dela, a gente teve uma democracia que foi construída em cima de violência, que foi construída com violência e mais violência, até que chegamos a uma eleição onde, através de um golpe midiático, a gente tem essa explosão das fake news, que obviamente coloca o Bolsonaro da forma como colocou, porque a gente tem uma população extremamente desacreditada numa política que sempre foi corrupta, que sempre teve um olhar muito distante do que o povo necessitava, até que vem o surgimento da figura do Lula. E aí também, nesse processo eleitoral, com todos os problemas que o PT teve, a construção de um demônio chamado PT, e a gente teve então a guerra de uma coisa que virou quem era pró-PT e quem era contra PT. Então, quem era contra PT era a favor de quem quer que fosse, inclusive um fascista que estava falando as atrocidades que estava dizendo. Mas, do outro lado, a gente tem a política que a Marielle construía, que era uma política construída com os movimentos sociais, com as pessoas, para as pessoas, e a gente chamava de política construída com afeto. Então, a quem interessava ter a política que a Marielle estava fazendo num país que trata a política há 500 anos da forma como trata, com essa forma tão truculenta com a sua população, que desrespeita a população negra, que desrespeita a população da mulher. E aí pega e coloca no corpo mais frágil toda essa representatividade, que é o corpo da Marielle. O corpo da Marielle é o corpo mais descartável que tem no Brasil. É o corpo da mulher, que é o corpo feminino, é o corpo do negro, é o corpo do LGBT. Então, ela, na própria história dela e no corpo, representava tudo aquilo que o Brasil descarta da política há anos. Então, inclusive, é uma surpresa para todos a repercussão mundial que o assassinato dela tem. Acredito eu que, inclusive, para os próprios assassinos, porque ninguém acreditou que uma mulher como a Marielle, que sempre representou o que a história do país nunca se importou, se tornasse essa imagem de ressignificar a esperança na política e de um olhar de uma política diferenciada, finalmente.
Quindi una democrazia che è stata costruita attraverso la violenza, e quindi è importante capire come la popolazione, proprio da questo lungo passato, non ha potuto credere nella classe politica. Una classe politica, ci dice Monica, che di fatto non si è mai occupata dei problemi veri della popolazione. E questo, in questo contesto si è costruita tutta una lunga processo di campagna elettorale che ha demonizzato il PT. E il PT è stato rappresentato come il partito che rappresenta appunto la corruzione, e il mondo politico, diciamo, si è polarizzato in due gruppi, quelli che sono pro e quelli che sono contro il PT. Ecco, dall'altra parte di questo scenario, Monica ci ricorda che invece c'è la politica che ha fatto Marielle, la politica costruita con le persone, una politica che appunto lei ricorda si definisce appunto come politica fatta con l'affetto. Ecco, questo è importante perché ci porta a capire quello che abbiamo costruito, che ovviamente chi è che si può interessare con la politica che portava avanti Marielle? Non di certo quelli che hanno invece portato avanti una politica che era interessata solo a disappropriare le popolazioni più povere. E in questo contesto il corpo di Marielle è quello che Monica definisce appunto come quello più discartabile, che ha meno valore, che può essere gettato via. E perché? Perché è il corpo di una donna nera, è il corpo di una donna LGBTQ, noi diremmo appunto una donna, di una donna lesbica, e quindi è considerato qualcosa che non ha nessun interesse, nessun valore, non è importante. Invece il lavoro che ha portato avanti Marielle, le lotte che Marielle ha rappresentato e ha difeso, sono importantissimi, ed è stato incredibile vedere la ripercussione mondiale che il suo brutale omicidio ha avuto. È stata una sorpresa, probabilmente anche per gli assassini, che non si potevano immaginare che nessuno si sarebbe interessato, nessuno avrebbe manifestato questo rispetto per quello che Marielle è era, ma anche per quello che Marielle rappresentava.
Infatti, no, c'è stata una manifestazione anche a Roma, lo ricordiamo, organizzata dalla comunità, insomma, brasiliana, sostenuta anche da una di meno, proprio a Piazza Venezia. Allora, subito dopo le elezioni di Bolsonaro c'è state grandi manifestazioni in Brasile, e quindi c'è oggettivamente un'opposizione, un'opposizione evidentemente non rappresentabile se non da Marielle a Rio de Janeiro, ma una opposizione di piazza. Ecco, come sono state quelle manifestazioni, se ce ne sono ancora, come sta andando avanti il movimento delle donne LGBT in opposizione?
Então, também aqui em Rua nós tivemos uma manifestação após a morte de Marielle Franco, que foi na Piazza Venezia. Depois das eleições, nós sabemos que tiveram manifestações passeatas importantes. Gostaríamos de saber se ainda continuam essas manifestações, quais são as perspectivas, quais são as maneiras de reorganizar essa oposição que nós vemos que realmente existe à eleição de Bolsonaro.
Entendi a pergunta. Isso aqui, não? Isso fora do Brasil?
Que você não, no Brasil. Ela lembrou que houve uma manifestação aqui, mas gostaria de saber quais são as...
Sim, o Brasil ainda está digerindo o processo eleitoral, mas está organizado. Existem polos, existem coletivos se organizando, né? Depois desse processo eleitoral, a gente teve uma resposta nas próprias urnas, né? A gente também elegeu, a gente teve esse desastre eleitoral que foi a eleição do Bolsonaro e de correligionários de Bolsonaro, como no Rio de Janeiro, no próprio Rio de Janeiro, a cidade, o estado da Marielle elegeu um governador que se manifestou quebrando uma placa que homenageava a Marielle durante a campanha dele. Essa pessoa se elegeu governadora numa manifestação de pessoas riam e quebravam uma placa que homenageava a Marielle. O deputado estadual mais votado também estava participando desse ato. Agora, por outro lado, você tem também resultados lindos, assim. São três ex-assessoras da vereadora Marielle que se elegeram para deputada estadual. Vão estar nessa mesma casa em que esse outro vereador tão violento, né? Vão estar lá também na luta. São três mulheres negras, faveladas, que chegaram depois desse processo, que ao invés de se acanharem, ao invés de se amedrontarem, acho até que com medo mesmo, o medo não foi o freio, sabe? Elas vieram com muita garra e se elegeram, assim, vão enfrentar uma casa complexa com uma direita violenta, né, representada, mas estão lá. Da mesma forma, na Câmara Federal, a gente teve uma bancada de mulheres. Você tem uma primeira mulher negra trans eleita deputada federal, mulher indígena eleita deputada federal, o PSOL, o partido da Marielle, elegeu uma bancada enorme, paritária, metade de mulheres, são 10 representantes, sendo a metade mulher. Tem a Talíria, que é uma mulher negra, do Rio também, que está lá representando. Enfim, então na mesma medida em que você vê essa violência ganhando um espaço representativo para dentro da política parlamentar, você também tem uma resistência que está vindo de forma muito forte, sabe? Você tem na mesma medida um contra-ataque aí, um espaço de resistência vindo, né? Então, eu acho que isso há de ser louvado, né? Acho que isso tem que ser muito valorizado, né? Porque é nesses espaços que a gente vai poder, enfim, tentar avançar.
Dunque, il Brasile sta ancora dirigendo il processo elettorale, è qualcosa che ci impegna ancora. Certamente ci sono molti collettivi che si stanno organizzando, ma credo che sia importante vedere appunto questo quadro complesso, guardando diversi aspetti. Lo stato di Rio de Janeiro, che è lo stato da cui proveniva Marielle Franco, ha eletto un governatore che ha partecipato a una manifestazione in cui si rompeva una lapide che era stata costruita per ricordare e rendere omaggio a Marielle Franco. Una delle due persone che hanno rotto la lapide è stato addirittura eletto deputato. Quindi questo per capire la situazione anche specifica di Rio de Janeiro, della città e dello Stato. Ma come dicevo, il quadro bisogna vederlo nella sua interezza, e dall'altra parte invece noi ci rendiamo conto che abbiamo ottenuto dei risultati elettorali fantastici. Abbiamo eletto delle donne deputate, diciamo consigliere regionali. Il Brasile è diviso in stati e quindi diciamo consigliere di quelli che sono gli stati, come lo Stato di Rio de Janeiro. In particolare ci sono tre donne nere che provengono dalle favelas, noi diciamo faveladas, appunto anche in una rivendicazione di questo, dell'uso di questo termine, che erano amiche, vicine, compagne di lotta di Marielle, che sono state elette. Quindi Fernanda dice: la paura non è stata un freno, la paura che l'omicidio di Marielle Franco ha scatenato non ha significato un limite, ma anzi siamo riuscite a reagire, e abbiamo queste deputate che sono coraggiosissime, che affronteranno un consiglio regionale composto da uomini deputati particolarmente maschilisti e violenti, visto appunto quello che dicevamo prima. Quindi è importante ricordare anche che abbiamo eletto la prima, in Brasile è stata eletta la prima donna trans nera nella Camera dei Deputati, la prima donna indigena, non c'era mai stata una donna indigena deputata. Il PSOL ha avuto un risultato importantissimo, ha eletto metà delle proprie candidati eletti sono donne, tra cui appunto Taliria, che viene da Rio. Quindi allo stesso tempo noi vediamo che cresce la violenza, ma così come cresce la violenza cresce anche la resistenza, che è molto forte e molto organizzata, è una forma di contrattacco, ed è fondamentale, ci dice Fernanda, ricordare e valorizzare questa altra parte della realtà che noi stiamo osservando dopo le elezioni.
È importante a gente considerar tudo isso que a Fernanda falou, para a gente ver que tem coisa bonita acontecendo também, que tem uma resistência positiva, para a gente não achar que só tem desgraça e ficar com um sentimento derrotista com a gente, né? Porque isso só joga mais para baixo. E acho que a gente precisa também olhar para o lado e ver as conquistas e ver o quanto que a gente tem avançado positivamente e o quanto a nossa solidariedade feminista tem nos colocado para cima e tem nos levado para frente. Isso é importante a gente estar reforçando também, para a gente não achar que é só o fascismo que vem avançando e só essa onda de retrocesso, porque não é Brasil, não é América Latina, não é Itália, é mundo, né? Hoje a gente vê o mundo inteiro sofrendo com essa onda de conservadorismo que vem avançando e com esse movimento fascista avançando muito violentamente em todas as partes. A Rosa Luxemburgo tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz que quem não se movimenta não sente as correntes que aprisionam. E acho que hoje o que a gente faz é, mesmo diante das dificuldades e mesmo com medo, foi o que a Frente de Mulheres Pretas fizeram no Brasil, mesmo depois do assassinato da Marielle na noite do 14 de março, foi colocar o próprio corpo e a vida em disputa desse espaço político e não aceitar essa tentativa de silenciamento diante dessa luta, que é uma luta já tão dura, historicamente construída. Então é importante a gente olhar que a gente está avançando sim e que a gente vai avançar mais. Eu acho que é porque a gente está avançando que eles estão reagindo ainda com mais violência. Porque no Brasil a gente nunca teve o fascismo da forma como vai enfrentar agora nos próximos pelo menos 4 anos no governo do Bolsonaro. E eu acredito que só brinca com fascismo quem não sabe o que é. A Europa, por exemplo, não brinca com fascismo como o Brasil brincou com fake news, rindo de tudo, das atrocidades que ele dizia, falando, ele está brincando porque a gente sabe que o fascismo não brinca. E agora a gente vai descobrir isso dramaticamente, da pior forma possível, mas eu acho também que há um positivismo nisso, porque o fascismo enquanto ideia, enquanto utopia, ele é indestrutível, ele não pode ser derrotado. A gente precisa que o fascismo chegue ao poder para a gente resistir contra ele e derrotar ele de fato, porque ele enquanto uma ideia é quase impossível da gente conseguir derrotar. E o movimento feminista hoje no Brasil é de fato o movimento mais forte, é o que vem ocupando a rua. A gente tem as meninas da Argentina fazendo aquela onda verde que foi o tsunami verde na América Latina, que foi lindo pela legalização do aborto. Então a gente precisa olhar o quanto nós estamos sendo solidárias, o quanto nós finalmente estamos dando de fato as mãos e tendo empatia à nossa dor, à nossa luta, e construindo, acho que hoje, não mais de uma forma europeia ou de uma forma de América Latina, mas dentro de um contexto global.
Allora, Monica, ci sono cose belle che stanno succedendo, non c'è solo appunto questa disgrazia, non dobbiamo buttarci giù, non dobbiamo solo guardare agli insuccessi che sono appunto con l'elezione di Bolsonaro, dobbiamo anche vedere tutto quello che abbiamo ottenuto, e questo è fondamentale. Quello che abbiamo ottenuto è qualcosa che l'abbiamo ottenuto attraverso la solidarietà femminista, ma la solidarietà femminista ci serve anche per proteggere quello che abbiamo ottenuto in questi anni di lotte. Non è un problema che riguarda solo il Brasile, e questa è un'onda di conservatorismo che avanza, è un'onda di fascismo che avanza in tanti altri paesi, in Europa e in Italia, ce ne rendiamo conto. E Monica ricorda una frase di Rosa Luxemburg, e correggimi se sbaglio, chi non si muove non sente le correnti. Scusate la traduzione che non è assolutamente corretta, però questo per dire che è assolutamente importante non rimanere ferme, reagire, affrontare, ed è quello che stanno facendo le donne. In particolare Monica ricorda che in Brasile sono le donne nere che che hanno reagito mettendo il loro corpo, il loro proprio corpo, per dire che loro non accettano il silenziamento a cui sono state costrette e a cui si vuole continuare a costringerle. Quindi noi in realtà stiamo avanzando, ed è per questo probabilmente che c'è questa reazione così truculenta, così barbara, proprio perché noi abbiamo ottenuto molto e siamo compatte e stiamo andando avanti. Monica ricorda anche che noi in Brasile non abbiamo avuto il fascismo, ed è probabilmente per questo che riusciamo anche a giocare con il fascismo. Tutte le cose che sono state dette attraverso appunto questo meccanismo dei fake news, delle reti sociali, di una violenza, di una atrocità tale, sono cose che probabilmente qui in paesi in cui invece qui in Italia, qui in Europa, che abbiamo abbiamo conosciuto il fascismo, probabilmente non ci sarebbe stato quell'atteggiamento così leggero. Sembra quasi che noi abbiamo bisogno di trovarci al governo il fascismo per poterlo poi destituire, sconfiggerlo. Dobbiamo quindi soprattutto renderci conto che in Brasile oggi il movimento femminista è il movimento più forte, è la reazione più forte che si è manifestata, e non solo in Brasile. Ricorda anche appunto il caso dell'Argentina, di quella bellissima esperienza di lotta che è stata appunto quella dell'onda verde, e ricorda appunto i panuelos che sono stati usate nella battaglia per la legalizzazione dell'aborto.
Va bene, io direi insomma che, visto anche il lungo viaggio, questo insomma un anticipo, non so se loro poi vogliono aggiungere qualcosa, comunque di quello anche che sarà poi l'iniziativa, lo ricordiamo, domani a partire alle 17 all'aula 10 di Roma 3, la facoltà di lettere di Roma 3. Io le ringrazio tantissimo, penso anch'io la stessa cosa, penso che insomma non soltanto in Brasile ma anche in Italia, comunque penso anche in molte parti del mondo le donne, il movimento femminista, che non soltanto le donne, ma le donne politicizzate, quindi il movimento femminista sia una forte opposizione a un avanzare di un machismo e di un maschilismo, insomma, abbastanza forte. Il patriarcato, lo ricordiamo, insomma, è molto legato al capitalismo, che sul corpo delle donne, insomma, si ristruttura abbastanza tranquillamente.
Stavo traducendo. Ho fatto un quadro collocando una connessione tra la forza del patriarcato con il capitalismo.
Tá, e a gente faz a fala para
você. Pode falar essa conclusão, puxando para o... Então, não é essa que você queria fazer.
Bom, para a gente estar concluindo aqui pelo avançar da hora, eu gostaria de reforçar aqui meu agradecimento pela oportunidade de estar falando aqui no espaço. É fundamental que a gente hoje esteja discutindo isso, não só a questão do Brasil, mas a questão do feminismo hoje no mundo, nesse clima de solidariedade, nesse clima de força e de empatia uma com as outras. E aí, citando novamente aqui uma outra feminista maravilhosa, Angela Davis, que diz que as mulheres pretas, elas andam ombro a ombro para que se apoiem e avancem, e que quando uma sobe, a outra cede o ombro para que a outra suba junto. Então, eu acho que isso representa muito o que significa o feminismo para mim, e eu acho que é esse espírito que a gente tem que ter de forma global, porque o mundo precisa ser feminista, porque todos ganham com o feminismo, e essa sociedade patriarcal e machista, ela já não nos representa mais, e já não pode mais construir o mundo que a gente precisa, que é mais justo e igualitário. Então, a gente precisa eliminar essa ideia, nem a respeito de desconstruir, mas simplesmente eliminar e entender que o feminismo é algo que não como solução, mas como uma pauta para novos avanços, porque o próprio feminismo dentro de si ainda tem muito que avançar, mas é um passo importante que o mundo precisa dar para a gente olhar com mais empatia e solidariedade a dor do outro e olhar com menos individualidade a própria história e situação, não só do seu país como uma coisa desarticulada do todo, e fazer uma consideração a respeito do caso da Marielle, para entender porque a resposta do caso da Marielle, para mim, ele não é só um fator pessoal, mas é uma questão de democracia no Brasil. Para mim, não há democracia enquanto o Estado brasileiro não responder quem foi que mandou matar Marielle Franco. Porque, obviamente, foi um crime político que tem pessoas muito poderosas por trás, e o Brasil é um país que tem uma frágil memória, e com assassinatos a defensores de direitos humanos, como é o caso da Marielle, costumam ficar sem respostas. Então a gente precisa cobrar isso mais do que nunca para garantir que estamos sim avançando enquanto humanidade, porque é absurdo a gente ter um crime tão hediondo contra uma defensora de direitos humanos e ele está sendo silenciado da forma como está, ou tratado com o aparente descaso como vem sendo tratado. E eu acho que uma pressão internacional, ela é fundamental para que o Estado brasileiro se coloque na responsabilidade de responder ao mundo quem foi que mandou matar Marielle Franco. Então fica aqui o meu apelo para que todos colaborem, inclusive através das redes sociais, usando a hashtag de Marielle Presente, Justiça por Marielle, quem mandou matar Marielle, porque é a forma que a gente tem de pressionar e de cobrar, porque a gente pode sim fazer alguma coisa, e essa construção é coletiva, não só para descobrir e ter justiça por Marielle, mas sobretudo para que não haja mais atrocidades como houve no caso do assassinato da Marielle. Muito obrigada, boa noite.
Allora, Monica, appunto, chiude ringraziando ancora la possibilità di stare qui per lei, per loro è importantissimo questo spazio per condividere queste riflessioni. È fondamentale parlare di quello che è successo in Brasile, ma non solo, perché è importante farlo in una prospettiva che collochi il Brasile in un legame con altri paesi, perché guardando quello che succede del femminismo nel mondo. Monica ricorda anche la frase di un'altra femminista artista che ama molto, Angela Davis, che qui di nuovo traduco un po' così male, e le donne nere camminano spalla a spalla in modo tale da poter far salire l'una l'altra, e quindi in un gesto di solidarietà e aiuto reciproco. Ecco, questo è il femminismo. Con il femminismo noi tutti guadagniamo. È assolutamente importante dire chiaramente che noi non vogliamo più questo mondo patriarcale, che il femminismo è la possibilità che noi abbiamo per costruire un progetto reale in cui noi possiamo avanzare, portare avanti. Certo, ci sono tanti aspetti dello stesso femminismo di cui ci dobbiamo prendere carico, però il femminismo è il progetto che ci permette di migliorare e portare avanti e le condizioni, appunto, in generale di tante aspetti di disuguaglianza nella società. La solidarietà femminista è fondamentale. Non ci dobbiamo concentrare sull'individualità, sugli aspetti specifici di ciascun paese, ma invece guardare quello che succede anche negli altri paesi. Voglio chiudere, dice Monica, ricordando il caso di Marielle. Monica dice che per lei non è una questione personale la richiesta di sapere qual è la verità e chi è stato ad uccidere Marielle Franco, perché è una questione che riguarda la democrazia, una questione che riguarda tutto un paese e la possibilità di vivere in un paese democratico. Noi abbiamo bisogno di sapere chi ha ucciso Marielle Franco, perché è una questione che riguarda tutte noi, e quindi dobbiamo chiedere con forza la verità, proprio per fare pressione in uno Stato che invece si sta sottraendo a cercare quelli che sono i responsabili, che sicuramente sono delle persone che hanno molto potere politico. Chi ha ucciso Marielle Franco ha un potere politico molto grande, quindi è fondamentale la pressione internazionale verso lo Stato brasiliano, perché noi riusciamo solo in questo modo ad andare avanti, e non solo per risolvere il caso di Marielle Franco, perché quello che è importante non è risolvere solo il Marielle Franco, ma anche, risolvendo il caso di Marielle, è riuscire a ottenere giustizia per Marielle, ma per tutte quelle altre persone che sono state uccise, e soprattutto per evitare che ce ne siano altre che vengano uccise come è stata uccisa Marielle. Quindi fa un appello, appunto, a una pressione internazionale attraverso gli hashtag Marielle Presenci, Marielle che matò Marielle, chi ha ucciso Marielle, perché appunto sia possibile fare pressione, che appunto secondo Monica è un aspetto fondamentale per riuscire appunto a sbloccare un poco la situazione. E quindi il femminismo è sicuramente un progetto fondamentale di solidarietà comune, e in questo modo che riusciamo ad andare avanti come umanità.
Ringrazio, insomma, entrambe per le parole politiche e belle, insomma, spese, e penso anch'io che soprattutto il femminismo in quanto tale sia internazionalismo, che non ci possa essere un femminismo, insomma, di liberazione per delle parti specifiche del paese, ma o è globale oppure difficilmente, insomma, si potranno cambiare le cose. Per cui, insomma, mi fa molto piacere che ci sia stata questa possibilità, le ringrazio tantissimo, insomma, anche perché sono appena arrivate, quindi anche stanche. Che invece sono passate qui a Radio Onda Rossa. Ricordo, domani saranno in compagnia anche di un'altra compagna ecuadoriana dell'Amazzonia e all'Università Roma 3, a partire dalle ore 17 all'aula 10. Ringrazio Valeria per la traduzione e ancora grazie, e alla prossima.
Ciao.